File numero 58, pagina 225. 3. Konzentration Lager. Il giovane triestino Lazzaro Levi ci ha consegnato, scritta di suo pugno, la testimonianza della sua vicenda, che riproduciamo integralmente. Il 24 novembre 1943, uno squadrista, in compagnia di un soldato tedesco, arrestò mio fratello Raffaele per strada, in tenuta di lavoro. Dopo qualche ora io seguii la stessa sorte. Un agente della polizia italiana venne a prelevarmi nel negozio dove lavoravo, per informazioni, disse, e dopo una mezz'ora ero in carcere, in compagnia di mio fratello e di mio cugino Ernesto Marcaria, che si trovava già in prigione con tutta la famiglia di 6 persone, la moglie Anna, le figlie Ida e Stellina, e i figli Giacomo e Raffaele. Dopo qualche giorno avemmo il dolore di vedere aggregarsi a noi i nostri genitori, i quali purtroppo, pur di restare vicino a noi, si presentarono spontaneamente al comando tedesco. La sera del 7 dicembre ci fecero uscire tutti dalle celle e ci depredarono dei gioielli, degli orologi e del denaro, minacciandoci di fucilazione se avessimo tentato di nascondere qualcosa addosso. Verso le 9 ci stivarono nei camion e ci portarono alla stazione, dove ci fecero salire su un vagone bestiame. Eravamo in tutto una cinquantina di persone, di ambo i sessi, con bagagli e fagotti. Il viaggio durò 4 giorni, durante i quali fu aperta la porta una sola volta per darci dell'acqua. Da mangiare niente. Naturalmente per i bisogni ci si doveva arrangiare con vasi e gettare dal finestrino. La mattina dell'11 dicembre ci fecero scendere in una località della Polonia, che credo sia stata Birkenau, e ci riunirono per gruppi, uomini, donne, vecchi e bambini. Eravamo in tutto circa 500 persone, colpevoli non d'altro che di essere ebrei. Cominciò allora la lunga tortura, alla quale soltanto 3 persone riuscirono a sopravvivere. Non ebbi nemmeno il tempo di baciare i miei genitori. Mio fratello e i miei 3 cugini e io fummo messi in un gruppo di una settantina di uomini piuttosto giovani e validi al lavoro. Sapemmo in seguito che i vecchi bambini finirono di lì a poco le loro sofferenze nella Gaskammer. Il gruppo dei 70 fu caricato su un camion e condotto nel lager di Monowitz per lavorare nella vicina fabbrica Buna. Appena arrivati nel lager, ci condussero inquadrati alla disinfezione, dove ci spogliarono di tutto, lasciandoci solo le scarpe. Fummo rasati dalla testa ai piedi e disinfettati con uno straccio sporco di petrolio, una vera tortura. Facemmo la doccia ed ancora tutti bagnati, poiché non ci dettero asciugamani, dovemmo uscire con in mano i vestiti ricevuti. Vedendoci per la prima volta con quei vestiti rigati da galeotti e guardandoci l'un l'altro come istupiditi, non potemmo trattenere le lacrime. Eravamo arrivati nel lager ben coperti di abiti invernali. Dovemmo invece subito fare nudi una passeggiata sulla neve ed avemmo per vestiario una camicia senza bottoni e con le maniche corte, per qualcuno troppo piccola, un paio di mutande lunghe già rotte, certuni ricevettero invece calzoni leggeri da pigiama, un paio di calzoni e giacca di tela estivi leggerissimi. Avemmo pure cappotto e berretto. Ci portarono quindi al blocco numero 30, appena costruito e perciò pulito. Non ci permisero di entrare subito nella baracca. Il capoblocco, un mascalzone di polacco criminale, ci fece un discorso circa il comportamento che avremmo dovuto tenere. Müssen ab und auf, cioè togliersi il berretto quando si passava davanti ad un SS e all'appello. Naturalmente qualcuno si buscò i primi calci e schiaffi perché non si metteva o toglieva il berretto con sufficiente scatto. Entrati che fummo nella baracca, incominciarono a darci una zuppa così bollente che ci voleva il suo tempo per mangiarla. Avevamo appena preso in mano la scodella che suonò la campana per l'appello e dovemmo abbandonare, con la fame che avevamo, le gamelle fumanti per uscire, a forza di calci e sberle. Dovemmo stare un'ora circa al freddo, mese di dicembre, in Polonia, levandoci e mettendoci il berretto, e per quel giorno avemmo ancora fortuna, perché in altri giorni durava anche di più, poiché poteva ripetersi pure una seconda volta. Il Il primo lunedì che ci trovavamo nel lager andammo al lavoro. A noi toccò il comando numero 110, una pala e un piccone ciascuno, e via per la grande buna in una strada o nell'altra, con neve e freddo a spalare o picconare. Il nostro terrore era il capò, un tedesco criminale 25enne, che aveva sempre un tubo di gomma in mano e picchiava per puro suo divertimento. Mi ricordo, e non lo dimenticherò mai, che un giorno mi trovavo ai lavandini a torso nudo. E siccome stavo lavandomi le scarpe, mi diede due colpi che mi fecero, per il dolore, torcere come un serpente. La mia povera schiena restò rigata per un bel pezzo. Così incominciarono a passare i primi giorni delle nostre terribili sofferenze nella stagione più rigida, poco vestiti e nutriti. Sveglia alle 4:30, lavarsi nel Waschraum a forza di spintoni, tornare nel blocco, fare i letti alla perfezione, alzare la paglia e spianare la coperta come una piastra di marmo, se no, dalle ore 5 alle 20 sarebbero state sicure fustigate. Parecchi poveri italiani ne buscarono, ma a me, grazie a Dio, andò sempre bene. Fatti i letti, ci si metteva in fila per numero, per ricevere 250 grammi di pane con margarina o salame. Il giovedì davano solo il salame. Si prendeva il caffè, che non era altro che un po' d'acqua sporca con bollita dentro dell'erbaccia. Anche mangiare era una tortura, perché ci toccava stare presenti in piedi, con caffè e pane in mano. Per non guastare i letti, qualcuno finiva per mangiare nei gabinetti, poiché fuori faceva troppo freddo. Il lunedì, mercoledì e sabato ci toccava lo Zulager, supplemento. Quel pezzo di pane era l'unica cosa che ci sostenesse, e ce ne accorgemmo subito. Finito di mangiare, suonava la campana, e subito fuori al freddo, che ancora era notte, in piazza per l'appello. In quella piazza maledetta, ogni giorno, mattina e sera, e dopo e prima del lavoro, sempre appello con il freddo, la pioggia e la neve. Una domenica, finito l'appello, ci fecero tornare al blocco per uscirne subito e tornare in piazza per farci assistere a due impiccagioni. Dopo un'ora, in quella stessa piazza, si giocò una partita di calcio fra tedeschi e polacchi, e dopo la partita stessa la banda tenne un concerto. A mezzogiorno ci davano 3/4 di litro di zuppa che sapeva di sapone, composta di acqua e farina, e alla sera una zuppa che era più o meno densa a seconda dei rifornimenti della cucina, di modo che, siccome i viveri giungevano mensilmente, alla fine del mese si beveva acqua bollita sporcata di patate. Restammo lì 2 mesi. Il numero dei compagni, naturalmente, era già diminuito per fame, polmoniti e diarrea. La sera del 24 gennaio vengo inviato al campo perché ho dolori al petto. Durante l'appello mi sopravvengono forti brividi di freddo, ma il dottore misura la temperatura, 36,5, e mi rimanda al blocco. Mentre sto mangiando la zuppa, mio fratello mi tocca la fronte e mi dice che scotto. Corro all'ambulanza. 40 di febbre. Veni ricoverato con la broncopolmonite. Per 15 giorni la febbre mi torturò e mi consumò a tal punto da farmi perdere quel poco di forze e di muscoli che mi erano rimasti, riducendomi ad uno scheletro. Passata la crisi, il mio fisico giovane ebbe il sopravvento, e piano piano mi rimisi in forze, per merito principalmente di un dottore francese, che mi aiutò molto nel mangiare e facendomi restare un po' di tempo in più ricoverato come addetto alle pulizie. Ai primi di marzo uscii guarito, ma tremendamente debole e magro. Mi toccò il comando numero 31, trasporto di blocchi di cemento e scarico vagoni. Il capo di quel comando, altro criminale tedesco, un perverso, un giorno bastonò un uomo di un altro comando con un legno, perché costui aveva parlato con un civile, e lo picchiò in tal modo che lo ridusse in fin di vita. Di questi episodi ne posso raccontare a centinaia. Passai per i più duri comandi, perché, a causa della mia debolezza, mi mandavano da un comando all'altro. Volli sempre resistere. Carbone, cemento, ferro, bastonate, freddo e fame non mi fecero mollare. Nel frattempo, quasi tutti gli italiani erano morti. Ogni mese circa vi era un controllo di coloro a cui non restava più niente addosso. Costoro erano detti i musulmani. Questi disgraziati venivano portati al forno crematorio di Birkenau. Ebbi il grande dolore di sapere che con un trasporto di musulmani erano partiti mio cugino Ernesto e suo figlio Raffaele. Passarono i mesi, arrivarono francesi, ungheresi, russi, partirono nuovi trasporti di musulmani, ma venne il giorno in cui i russi, nella loro avanzata, giunsero presso Buna e noi dovemmo sgomberare. La sera del 18 gennaio 1945, una colonna di circa 10.000 persone si mise in marcia verso Gliwice. Dopo 14 mesi di sofferenze, io, mio fratello e mio cugino partiamo uno accanto all'altro per sostenerci a vicenda, avvolti in coperte perché faceva un freddo tremendo. Del nostro gruppo di 70 non restammo che 6 o 7 uomini, in partenza di nuovo verso una meta ignota. Dopo 24 ore di marcia, durante la quale migliaia di disgraziati, tra cui persino 3 SS, si abbandonarono sulla neve privi di forze, arrivammo infine a Gliwice. Avevamo fatto 72 chilometri in un solo giorno. Affamati e stanchi, come non si può immaginare, speravamo di trovare un campo composto di baracche nelle quali si potesse almeno dormire. Invece dovemmo passare la notte avvolti nelle coperte sulla neve, poiché le baracche erano già strapiene di quelli arrivati prima di noi. Restammo ancora 2 giorni senza mangiare, poi ci diedero circa 200 grammi di pane con un pezzetto di salame, dopodiché ci caricarono su vagoni merci scoperti e sporchi di carbone. Partimmo e da allora cominciarono dispute selvagge per la conquista di un poco di spazio, perché su un vagone nel quale avrebbero potuto stare al massimo 50 persone ne misero 110 o anche 120. Ogni notte era un vero pugilato e i più forti potevano riposare seduti o sdraiati, mentre i più deboli dovevano stare intere notti in piedi finché morivano. Quella lotta mortale durò 6 giorni, durante i quali ci diedero un paio di volte un pezzetto di pane e per bere prendevamo con il cucchiaio la neve che cadeva sulle nostre coperte. Arrivammo a Buchenwald il giorno 27 gennaio, dopo aver per 10 giorni girovagato per la Germania, il confine ungherese, la Cecoslovacchia e di nuovo in Germania. Il pavimento del vagone era disseminato di cadaveri e noi dovevamo star seduti sopra di essi. Quando scendemmo dal treno, sporchi e le facce segnate dai colpi, ci parve un miracolo e finalmente bevemmo un po' di caffè caldo, una zuppa e un po' di pane. Su 10.000 persone partite da Buna a Buchenwald eravamo giunti in 4.000. L'opera di eliminazione dei più deboli era riuscita. Arrivati nel grande lager, restammo per un paio d'ore sulla neve, poi entrammo nella baracca della disinfezione. Rasati di nuovo in tutto il corpo, facemmo la doccia calda che ci diede un gran sollievo. Era tanto grande la mia sete che bevetti l'acqua che scendeva dalla doccia. Dopodiché mi diedero una camicia, giacca e pantaloni, pezze da piedi e un paio di zoccoli. Fuori nevicava, era la fine di gennaio, e tirava un vento che congelava. Verso mezzanotte ci portarono in un blocco di quarantena. Restammo ancora mezz'ora al freddo perché ci fecero entrare ad uno alla volta, eravamo in 500, controllando i numeri. Finito il controllo ci gettammo sui giacigli, tavolacci a 3 piani, senza coperte né paglioni. Facemmo circa un mese di quella vita, patendo il freddo, sempre con lo stesso vestiario ed in pieno inverno. Ogni giorno, durante le ore in cui facevamo pulizia, ci gettavano a pugni, calci e staffilate fuori dal blocco e non c'era nessun posto dove potersi riposare. Quando c'era l'appello ci spingevano di nuovo fuori dalla baracca per un'ora o due. Un giorno l'appello durò dalle 4 alle 7:30. Si diventava ogni giorno più pallidi e deboli poiché a causa del freddo e della debolezza non uscivamo mai dalle baracche se non obbligati. Restavamo quindi tutto il giorno in un ambiente chiuso tra il fumo e la polvere ed eravamo 2.000 persone. Ciò non era affatto salubre e con il vitto che ci davano non potevamo certo scaldarci né ingrassare. 3/4 di litro di zuppa, 1/5 di pane e un pezzetto di margarina. Ogni giorno, in tutti i blocchi di quarantena, si vedevano mucchi di cadaveri scheletrici di uomini morti dormendo, i quali venivano denudati dai loro stessi compagni che se ne mettevano gli indumenti. Così i superstiti di Buna diminuivano di giorno in giorno. Finalmente il 3 marzo partimmo con il trasporto Stein, composto di meccanici e specialisti. Mio cugino, mio fratello ed io eravamo stati messi in nota come montatori e perciò potemmo partire tutti insieme. Speravamo di arrivare in un campo migliore per poterci lavare e far la doccia regolarmente. Infatti a Buchenwald ci lavammo solo quelle rare volte che c'era l'acqua. Dopo 3 o 4 giorni di viaggio in carri bestiame arrivammo a Ulsen, a 70 chilometri da Hannover. Scesi dal treno, marciammo per circa 3 chilometri fino al campo, quattro baracche in tutto, ma i lavandini erano solo nella baracca numero 1 e difficilmente c'era l'acqua, e quando c'era era difficilissimo entrare nella baracca stessa. Dopo un giorno, inquadrati in comandi con i nomi più strambi, fummo condotti al posto di lavoro. La speranza di poter lavorare come meccanici si rivelò essere un'altra delle nostre illusioni. Marciammo 8 chilometri di buon passo. Giunti sul posto, incominciamo il lavoro. Dovevamo giornalmente caricare in 3 persone 18 carrelli con pietra e terra. Si lavorava per l'organizzazione Todd e si costruiva una strada. Ogni giorno dovevamo percorrere a piedi 16 chilometri di strada. Marciando, guardavamo sempre a terra per vedere di trovare qualche buccia di patata o altro da poter mangiare. Come se il lavoro sfibrante e la fame non bastassero, si mangiava una porzione di pane alle 4:30 e un litro di zuppa la sera, acqua con 2 rape, ci tormentavano pure le sentinelle SS che non ci davano tregua un minuto, sempre pronti a battere col calcio del fucile o a pedate e pugni. Un altro mese passò di quella vita maledetta in cui ci indebolimmo ancora di più e ci riempimmo di pidocchi, finché un sabato ci fecero uscire dal blocco. E alle 3 del pomeriggio lasciammo il lager, marciamo fino alla stazione e salimmo in vagoni bestiame. Per la seconda volta dovevamo sgomberare a causa, questa volta, degli americani avanzanti. Si ritornò a Buchenwald, dove potemmo fare nuovamente una doccia e liberarci dai pidocchi. Finimmo nuovamente nelle baracche di quarantena, ma vi restammo solo una settimana. Infatti, sgomberarono in fretta, perché l'armata rossa si avvicinava. Lasciammo il lager senza aver mangiato né pane né zuppa ed andammo a passo di corsa fino a Weimar, dove ci caricarono su vagoni scoperti in 105 per vagone. Così cominciò il viaggio più tragico della mia vita. Dachau, 20 giugno 1945. Quando fu arrestato, Lazzaro Levi aveva 19 anni, suo fratello Raffaele 23, i cugini Stellina, Ida e Giacomo, rispettivamente 13, 14 e 17. Il loro padre, Ernesto Marcaria o Marcheria, morì a Buna nel marzo del 44, contemporaneamente all'altro fratello Raffaele, di 16 anni. La madre Anna era già stata uccisa nella camera a gas di Auschwitz l'11 dicembre 43. Pagina 230.